il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Quando Elon Musk aveva dichiarato che la costellazione Starlink completa avrebbe avuto 10.000, 15.000, 20.000 satelliti, sembrava una cosa totalmente irrealistica, ad oggi invece ne hanno già 7.500 quasi in orbita. La cosa pazzesca e anche decisamente inquietante è che il numero di satelliti Starlink rappresenta più del 60% di tutti i satelliti che ci sono in orbita.
Musk può, perché l'ha già fatto, decidere di spegnere Starlink a suo piacimento, come è accaduto durante la guerra in Ucraina per impedire che l'esercito di Kiev affondasse le navi russe con droni marini. Come si dice nei telefilm americani, questa è più che mai una questione di sicurezza nazionale. Se davvero, come sostiene Bloomberg, il governo italiano avesse intenzione di prendere i servizi di Starlink per le ambasciate, i militari e le emergenze, al costo di 1,5 miliardi di euro.
Apparentemente è un problema che non dovrebbe riguardare la persona comune, diciamo, cosa ci importa alla fine? A noi basta che ci funzioni il telefonino, che possiamo navigare, che abbiamo una connessione veloce a casa, che possiamo vedere i telefilm, e poi il resto di chi sono in mano. Però è un tema abbastanza interessante e delicato. Da questa mattina se ne parla Radio 24, ne ha parlato Simone Spezza, ne ha parlato Alessandro Milan, e diciamo gli aspetti di questa vicenda, del dilemma Elon Musk, sono moltissimi. Inutile che vi riassuma qual è la vicenda, è abbastanza noto. Dopo l'incontro che ha avuto il presidente Meloni, incontro improvviso annunciato con Donald Trump in Florida, alla sua casa, Bloomberg ha scritto che c'è un accordo di fornitura da parte di SpaceX, una delle aziende di Elon Musk, di una serie di servizi con sistemi di crittografia, servizi telefonici e internet utilizzabili dal governo italiano. Su questo il governo ha smentito, ha detto che si sta soltanto prendendo, diciamo, facendo gli approfondimenti, come è normale che si faccia. Però questo è diventato innanzitutto un tema politico, perché c'è chi dice che bisogna fare le gare, come dice Renzi, non ci si può fidare di Elon Musk perché è un folle, una persona, come avete sentito nel servizio ci ha preceduto, preso da un canale YouTube, Tech Daily, o dalla 7, una persona molto singolare, geniale, molto singolare. Tutte le comunicazioni, mettere in mano a questa persona può rappresentare comunque qualcosa di angoscioso. C'è di fatto, vi dico come la vedo io, ieri uno degli ospiti che oggi sentirete tra poco mi ha mandato una sorta di piccola applicazione che si può vedere col telefono, mostra il globo terracqueo, cioè mostra il nostro pianeta e fa vedere i satelliti che circondano sulle nostre teste. Sono un'infinità di puntini completamente avvolto, immaginate una palla da tennis completamente avvolto di tante lucine come se fossero dei LED. Se uno prova a zoomare va a ingrandire, il 99% sono i satelliti della rete di Elon Musk. Indubbiamente questa persona, mentre gli altri non ci pensavano, ha investito nel creare una rete di satelliti nella maniera giusta, posizionati nel modo giusto, che funzionassero nel modo giusto, dicendo il futuro sarà, diciamo, le comunicazioni via satellite. Noi stendevamo cavi, immaginavamo altri sistemi, però lui è andato avanti. In questo momento è irraggiungibile. Il potere di fuoco di satelliti Elon Musk, mi sembra aver capito, che non è al momento replicabile, quindi non ci potrebbe essere gara, sarebbe vincitore assoluto. Ci si può fidare? Certo, è una persona singolare, la tecnologia è stupenda, ma se una mattina si sveglia di traverso o si è fatto qualcosa di sbagliato, potrebbe dire beh, oggi questa roba si chiude, e si chiuderebbe, indubbiamente si chiuderebbe, potrebbe esserci questo rischio. E su questo si articola veramente una parte fondamentale della nostra vita, non è più staccata dalla nostra vita quotidiana, dal nostro operare quotidiano, dalla nostra sicurezza, dalle nostre armonie, il fatto che le telecomunicazioni siano in mano a persone affidabili. Esiste l'affidabilità in questo caso? Non lo so, mi faccio una domanda a cui non so rispondere e spero che potranno rispondere comunque i miei ospiti. Li chiamo intanto in ordine di entrata, il numero è sempre 800240024, continuiamo a discutere di un tema che è stato ampiamente trattato questa mattina. Andrea Rossetti, buongiorno. Non c'è ancora Andrea Rossetti, cominciamo bene, è docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, con lui sentiremo tutti gli aspetti legati, diciamo, alla sicurezza e al controllo dei dati, si è posto questo tipo di problema. L'altro ospite, spero ci sia, Enrico Verga, buongiorno Enrico Verga.
Sì, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Lo conoscete, analista geopolitico, esperto in tecnologie belliche. Ricordo il suo libro, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, tre fattori che muovono il mondo. Non lo dico più perché sennò dicono che faccia lo sponsor, che è in testa alle vendite su Amazon, quindi è un libro che ha destato interesse. Oh, comincio subito con te, in attesa che arrivi Rossetti. Tu ieri mi hai mandato quel giochettino che sembrava un giochetto per ridere, ma l'ho guardato e mi sono veramente spaventato. E è soltanto, diciamo, una piccola parte di quelli che saranno poi i satelliti che metterà in orbita o in quella situazione orbitale Elon Musk.
Sì, nel senso che quella mappa che ho mandato è una mappa che ha tre come dire, filtri. Il filtro su cui te l'ho impostata è quella di Elon Musk, che fa vedere tutti i satelliti LEO, quindi Low Earth Orbit, poi dopo vi spiego bene cos'è, di Musk, che sono circa 7.000, adesso ne manda su ogni tot mesi, ne manda su altri. Poi ci sono quelli delle altre due realtà che comunque sono pochissimi. Ora, dov'è il tema rilevante? Musk aveva detto, poi magari adesso cambiati idea, aveva detto che ne avrebbe mandati su una flotta totale di 50.000, in maniera tale da coprire qualunque realtà. Ma la domanda che dovremmo porci è il perché tutto questo grande numero di satelliti rispetto, per esempio, ai vecchi satelliti geostazionari o di altre cose. I LEO, la parola stessa, Low Earth Orbit, sono satelliti che hanno un'orbita bassa sulla Terra. Ora, banalmente, se voi
questa è la sua, diciamo, è un po' l'intuizione geniale di Musk, di dire io occupo geniale. Quest'area dell'universo che in questo momento non è presidiata, perché è come la corsa al Far West, capito? Nel senso, nessuno ci pensava che lì ci fosse una zona in qualche maniera da salvaguardare.
Diciamo che correttamente tutti sapevano che la zona c'era però un problema, cioè in passato caricare un satellite, quindi il costo di tirare su un chilo di roba, di qualunque roba, metterlo in orbita, aveva un costo estremamente elevato. Musk, che con SpaceX, i cui contratti principali sono con il governo americano, sia difesa sia la NASA, con SpaceX ha reso più economico questo trasporto perché ha cominciato a produrre i suoi vettori di lancio in serie, come se fossero delle macchine per intenderci, mentre prima la NASA e tutte le altre agenzie li facevano praticamente cesellati, cioè quasi
era un evento, un lavoro artigianale quasi costruire un satellite. Certo.
Ora, con questo approccio Musk ha preso in maniera completamente out of the blue, come dicono gli americani, ha compreso che se aveva un costo di lancio per chilo molto più basso, poteva permettersi di lanciare molti più satelliti. Ovviamente, dato che le orbite precedenti erano già sostanzialmente sature, lui ha detto: ok, è vero che se io lancio un satellite in orbita bassa, se voi fate un cerchio banalmente e mettete un satellite molto in alto, un puntino molto in alto, e tirate due sbarre col cerchio, vedrete quanto quel puntino, che è ipoteticamente satellite, può coprire. Se voi lo mettete appiccicato quasi al cerchio, vedrete che il raggio d'azione è molto limitato. Musk cosa ha fatto? Ha detto: ora, a me costa pochissimo lanciare sui satelliti, poi è casa mia, è roba mia, quindi mi autosconto. Ne lancio su una vagonata, ovviamente sono più piccolini rispetto ai satelliti della vecchia generazione, quindi in un lancio può lanciarne anche più di uno. Li metto in orbite che sì, sono molto più vicine tra di loro, quindi io ottengo che praticamente con tutti questi satelliti che hanno un raggio di comunicazione più limitato perché sbattono contro l'orbita terrestre, il famoso
però crea una rete a tutti gli effetti.
Esatto, quando ne ho tanti in cima io comunque ho creato una rete, quindi questa è la strategia che ha fatto Musk, che le altre agenzie pubbliche, quindi la NASA ma anche l'agenzia cinese, in passato non avevano previsto. Adesso per esempio invece i cinesi hanno cominciato a portare avanti la loro strategia per fare una strategia LEO uguale a quella di Musk. Bisognerà poi vedere il costo di lanciare i satelliti, loro come riescono a assorbirlo. Bezos di suo, quindi il signor Amazon, sta facendo la stessa cosa, ma è molto indietro Bezos rispetto a Musk. Ricordiamoci che Bezos e Musk competono entrambi per gli appalti, per i grassi appalti sia della difesa americana, sia Pentagono, quindi, sia della come si chiama, sia ovviamente della NASA. Mentre Musk è avantissimo, Bezos in questo caso è molto indietro. Ma
mi sembra che sia più avanti rispetto al mondo intero. Non parliamo dell'Europa, poi figurati dei progetti europei. Quindi è difficile in questo momento raggiungere il potere, non voglio dire di fuoco, perché già subito da un'accezione bellica, ma diciamo di riempire lo spazio vuoto con satelliti che Musk, perché è già avanti rispetto agli altri.
Diciamo che
in un'ipotetica gara di appalto, se decidesse l'Europa, semplifichiamola proprio veramente per chi ascolta. Cioè, benissimo, vogliamo munirci anche noi di questa rete, perché è importante, dobbiamo avere dei sistemi sicuri. In Italia ci sono le colline, le montagne che non arriva la rete, qui avremo la rete, tutti avremo rete per tutti. Ma sarebbe una gara che oggi non ci sarebbero concorrenti a Musk.
Ma allora,
sì, lo farò cinque anni, fra 10 anni.
Se noi mettiamo a gara, non so, 5 compagnie che dicono: ok, stante il vostro servizio di copertura, poniamo totale nelle aree montuose, eccetera, eccetera. Ecco, sicuramente Musk vincerebbe perché è quello che ha il maggior numero di satelliti Leo in tutta l'orbita terrestre. Quindi questo è un dato di fatto. C'è però un aspetto.
Ma scusa, si arriva a un punto di saturazione, cioè. Anche lo spazio, se grande, questi satelliti poi che sono diciamo a bassa quota rispetto, diciamo in orbita bassa, a un certo punto questa orbita bassa non si satura di satelliti, non si vanno a incrociare l'uno con l'altro, scusa la semplificazione.
Ma allora, in linea teorica sì, ma chiariamoci, l'orbita terrestre è un bel culone gigante, cioè nel senso non è che parliamo di un parcheggio di un McDonald's, per intenderci, quindi questi satelliti in più non sono grandi come i vecchi satelliti, quindi le loro dimensioni fanno sì che anche in questo caso ovviamente siano sicuramente più piccoli. Poi c'è tutto un discorso di programmazione delle orbite, proprio per evitare che si incoccino tra di loro. In futuro c'è da
quindi considerare... ci vorrà un accordo, ci vorrà anche fra i singoli competitor, alla fine dovranno mettersi d'accordo, perché è come un piano di volo, le orbite non devono coincidere, non devono andare a incrociarsi, quindi chiunque metterà satelliti, ammesso che altri seguiranno Musk in questa sua avventura, di quest'altro apripista, dovranno mettersi d'accordo e avere tutti diciamo la mappatura dei satelliti degli altri.
Ma allora, questo sicuramente, nel senso che questo teoricamente esiste già un accordo per l'utilizzo dello spazio extraterrestre, firmato credo nel 69, il quale spazio include orbite geostazionarie, la stessa Luna, lo spazio, quindi teoricamente lo spazio in questo momento è di tutti, il che vuol dire è di tutti ed è di nessuno, nel senso è di tutti di quelli che riescono ad andarci su, quindi questa è una definizione che ancora oggi è molto complessa, però il tema di base è che non c'è un divieto. Per cui
si ridiscute su Panama e sulla Groenlandia, può essere si ridiscute anche sul patto del 69, quando ancora era un evento, qualcosa che partiva e andava nello spazio.
Esatto, perché è comunque un accordo, quello del 69-80, ma comunque i tempi sono quelli. Era un accordo in cui era stato lasciato così generico, addirittura si parla di humankind, quindi di umanità in generale, proprio per il fatto che ai tempi, tranne le agenzie spaziali pubbliche, che di per sé in realtà erano la NASA e l'Agenzia Spaziale Russa, tutti gli altri non c'erano, ovviamente l'accordo di allora era stato un accordo molto del tipo lasciamo un po' di buchi qua e là, tanto per stare un pochino larghi. Il problema è che quell'accordo da allora non è mai stato veramente aggiornato con tutte le tecnologie e gli scenari attuali. Quindi ognuno, come dire, ci sono una serie di buchi, chiamiamoli normativi, legislativi. Questo ovviamente ha un fattore importante quando poi andiamo a considerare che l'interesse per trovare giacimenti di metalli preziosi, di elio 3 per esempio sulla Luna, sempre più con un costo di mandare in orbita il famoso chilo più basso, farà sì che avremo una corsa per la Luna, per esempio per giacimenti di elio piuttosto che titanio, terre rare e quant'altro.
Beh, in questo mi sembra che anche questo Musk stia già lavorando, i suoi missili che ritornano e non si distruggono ma riatterrano e possono ripartire, è già un risparmio totale, non lo butti via, quindi lui ha già anche questa avanguardia. Solo un'ultima domanda per capire, diciamo, questa premessa serve a capire di cosa stiamo parlando, qual è il potere diciamo di copertura che ha questa persona. persona. Rispetto al programma europeo, il programma Iris 2, quello lanciato all'Europa, che se ne parlerà forse fra 5 anni, metti che tutto andrà bene, nel 2030 quale sarà la differenza di satelliti in orbita di Musk rispetto a quelli dell'Europa?
Ma ancora,
ne metteranno
ancora
290-300 per il 2030, ma nel frattempo quanti ne potrà mettere Musk?
Ecco, da qui al 2030, se teniamo il rating di, cioè il rating no, scusa, il ratio di invio che Musk sta tenendo adesso, cosa che potrebbe anche aumentare perché Musk sta continuando a produrre i suoi vettori di lancio, diciamo che stante il numero che attualmente Musk ha di satelliti, potrebbe arrivare tranquillamente. La sua stima originale era di riuscire ad avere 50.000 satelliti geostazionari, Leo, bassa orbita, 50.000, ora ne ha 7.000. Se consideriamo che la capacità che ha Musk, banalmente i soldi, per dirla semplice, di costruire nuovi vettori di lancio, supportato anche per esempio dall'operazione della NASA con cui lui andrà a dire ragazzi mi servono altri soldi, supportato dal fatto che ci sono investitori privati su cui ovviamente Musk gioca molto, c'è da dire che alla fine della giornata Musk potrebbe anche aumentare anno su anno la capacità di lancio di satelliti, quindi potrebbe arrivare tranquillamente anche addirittura prima del 2030 ad averne 50.000, perché non dimentichiamoci che è arrivato da zero a oggi a 7.000 satelliti cominciando da zero, cioè non aveva già una flotta di vettori, li stava ancora testando. Adesso che comunque più o meno tutta una serie di operazioni sono state sdoganate tecnicamente parlando, ci possono sempre essere incidenti, ma ormai mandare sui satelliti per lui è diventata una cosa abbastanza di routine.
Ma questo mi conferma, scusami Enrico, mi conferma che comunque nel 2030, ammesso che tutto funzioni bene, che il progetto Iris 2 dell'Europa funzioni, ci sarebbe sempre una sproporzione inimmaginabile, perché 290 satelliti contro diverse migliaia, comunque sarebbe, diciamo, un impatto tipo diverso. Ci fermiamo un istante, diamo le informazioni per la borsa, poi abbiamo adesso anche Andrea Rossetti, continuiamo la nostra chiacchierata. Allora 800240024, se qualcuno avesse qualcosa da aggiungere, da integrare, stiamo parlando della questione quanto mai dibattuta in questi giorni del potenziale accordo fra il governo italiano e SpaceX di Elon Musk. Abbiamo sentito Enrico Verga che ci ha fatto innanzitutto una mappa di quello che è il potere di occupazione dello spazio di Elon Musk. Indubbiamente è stato un innovatore, ha investito in un'area, in un settore in cui nessuno al momento aveva determinato l'essere così strategica, oggi è anni luce avanti rispetto a ogni possibile concorrenza e forse potrebbe essere, diciamo, dal punto di vista tecnologico una buona soluzione per alcuni problemi che ci sono in Europa. Però il però ce lo facciamo dire da Andrea Rossetti che abbiamo al telefono, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ricordo, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Andrea, non so se hai sentito intanto l'esposizione Verga. Beh, lui ci ha spiegato che in effetti abbiamo capito che è stato il primo, è quello che ci ha investito più soldi, ha avuto l'intuizione di occupare un'orbita bassa che gli altri in questo momento non pensavano, produce i satelliti in catena di montaggio come fossero automobili, certo. Ne manderà su migliaia, noi per quanto facciamo progetti non arriveremo mai a quel livello. Quali sono invece gli elementi di dubbio? Al di là dell'aspetto politico, non lo voglio nemmeno toccare perché figuriamoci, è ridicolo portarla su un piano politico, proprio da un punto di vista concreto, risolverebbe alcuni problemi nel nostro paese e la risoluzione del problema varrebbe il rischio di mettersi in mano, diciamo, a un padrone egemone unico e anche un po' matto, diciamolo, pur geniale.
E allora il problema è proprio questo, anche perché secondo alcune fonti l'accordo non dovrebbe riguardare in maniera specifica l'utilizzo che ne possiamo fare noi persone comuni. Già adesso peraltro si possono, almeno in alcune parti d'Italia, quello che ho capito, sottoscrivere gli abbonamenti a Starlink, ma l'idea sembra anche addirittura quella di far passare tutto il traffico istituzionale attraverso questa rete, che è una rete estremamente efficiente, per carità, dal punto di vista tecnico effettivamente ottima, ma che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che tutto il traffico delle infrastrutture critiche sarebbe sotto il controllo fondamentalmente di un privato che, come hai detto tu, insomma, una mattina si può alzare, semplicemente girare l'interruttore e spegnere tutti quei servizi essenziali.
Per infrastrutture critiche, questo tu dici, allora, gli aspetti riservatezza, quindi le ambasciate, i consolati, il controllo delle dighe, della corrente elettrica, della rete, dei treni, degli aerei, tutto.
È proprio questo il punto. Esattamente.
Però questa mattina sentivo degli esperti che parlavano, mi sembra da Simone Spezzo, da Alessandro Milano, dicevano sì, ma attenzione, esiste una prima possibilità che i dati sono già crittografati, quindi non li vede. Poi c'è il sistema, chi gestisce l'app, qui arriva tutto quello che dovremmo essere noi, a sua volta un altro sistema di renderli criptati in qualche maniera. Quindi ci sono due livelli di sicurezza su cui Musk non potrebbe mettere mano.
Allora sì, anche questo è un aspetto dell'accordo che non è chiaro, nel senso che se effettivamente noi criptiamo tutti i dati, o meglio il governo italiano, l'Italia cripta tutti i dati prima di mandarli su questa rete, ovviamente la sicurezza è di un certo tipo, ma anche qui non è chiaro se l'accordo preveda questo oppure no, perché se noi lasciamo in mano a questa azienda anche la possibilità di criptare i nostri dati, una volta che vengono poi lanciati nello spazio e immessi in internet, non abbiamo effettivamente la certezza che questa azienda non abbia una backdoor, no? Quindi una porta, un metodo verso il quale puoi leggere effettivamente i dati che noi condividiamo. Qui ci sarebbe una fuga costante di dati verso questo operatore, che sarebbe, cioè, al confronto operatori come Google o Facebook sarebbero veramente dilettanti, perché letteralmente tutto il traffico della rete potrebbe passare da lì. Teniamo conto di un'altra cosa.
Sento una frase ripetutamente, soprattutto diciamo da parte governativa: non avete detto nulla quando i nostri dati erano in mano ai francesi, perché adesso va allarmate se li diamo a un americano. Prima esisteva questo problema.
Allora, il problema ovviamente c'è sempre, ma teniamo conto che è ormai qualche tempo che tutti gli imprenditori americani dei dati stanno di fatto combattendo una guerra, in alcuni casi veramente aperta, contro tutta la regolamentazione europea, che è quella che difende i nostri diritti fondamentalmente, no? Già più volte Zuckerberg e lo stesso Musk si sono lamentati del GDPR, no? O di quelle regole in generale che riguardano le nuove tecnologie che sono non solo europee, ma che sono diventate un modello in tutto il mondo per il rispetto dei diritti delle persone che utilizzano questi strumenti. È vero che questi strumenti sono, per carità, privati, è ovvio, ma teniamo conto che in molti casi la legge interviene anche sull'uso di strumenti privati. Pensate a un bar è sicuramente una struttura privata, però la legge prevede che per aprire un bar io debba fare certe cose, prevede che io debba servire le persone in un certo modo, prevede una serie di cose. Quindi il fatto che queste cose siano meramente private non significa che i proprietari possano fare assolutamente quello che vogliono, perché
infatti,
vivono.
Vedo adesso un'agenzia che le opposizioni hanno chiesto che venga la Meloni a riferire in Senato quali sono i termini di questo accordo, quello che stai dicendo te, capire esattamente se questi livelli di sicurezza, diamo per scontato che chi ci sta pensando abbia le stesse capacità e cognizioni tecniche che stai esponendo adesso tu, se fossero tutti regole e sistemi di criptazione, cioè Massimo non avesse in mano, è caduto Rossetti? Spero di no. Pronto?
Sono tornato. No, pronto, ci sono.
Vedi quanto è difficile. ammesso che sia tutto in regola, cioè Musk gestisce dati che gli arrivano crittografati, quindi lui non può interpretare. Il sistema, l'app che poi finale, l'applicazione che gestisce questi dati è mano nostra, sarebbe un buon affare secondo te?
Resta sempre il rischio dello spegnimento, Gianluca, nel senso che tu spegni questa rete e effettivamente i dati non hanno più dove passare. Teniamo conto che ormai tutte le infrastrutture digitali, fisiche proprio italiane, sono di fatto in mano o non completamente controllate dal governo italiano, perché Telecom, Vodafone, Fastweb non sono aziende che sono completamente italiane, quindi noi abbiamo delle infrastrutture che sono assolutamente essenziali per il funzionamento del paese, che non sono effettivamente sotto il nostro completo controllo. La paura che resta è questa, no? Non siamo indipendenti dal punto di vista digitale.
Sì, poi
questo
abbiamo parlato
dell'idea
che qualcuno ventilò del sovranismo digitale, è una solenne utopia, perché per avere il sovranismo digitale dobbiamo avere le reti, dobbiamo avere la connessione, dobbiamo avere il sistema operativo, dobbiamo avere i device pure fatti da noi. Vedo un po' difficile mettere tutto questo insieme, no?
No. No, infatti il gioco qui è quello che si sta facendo un po' adesso, cioè io cerco di avere il maggior numero possibile di fornitori, di modo che nel momento in cui un fornitore smettesse di fornire un servizio mi posso appoggiare agli altri. Quindi questo è quello che attualmente, come, non solo come italiani ma come europei, possiamo fare, perché l'Europa è davvero, rispetto agli Stati Uniti ma anche rispetto alla Cina, molto indietro.
Sovranità digitale, non sovranismo digitale, la sovranità digitale.
Sovranità digitale. Sì, c'è anche una commissione proprio in questo momento in Parlamento che studia questo.
Comunque la confusione c'è su questo, capito? Perché chi parla di sovranità nazionale è comunque un sovranista in ogni caso. Berga, è corretto su WhatsApp. Sì, hai ragione, si parlava di sovranità, però è quello. Diciamo, non ci prendiamo in giro, la questione, diciamo, il preconcetto politico inquina la serenità nel parlare serenamente, nel parlare in termini concreti e razionali di questo tema, questo me ne dai atto.
Ma c'è un tema che io ho anche scritto nel mio libro, ma non riguardava anche l'Europa. La sovranità digitale, che con tutto rispetto per il signor Salvini non c'entra con il sovranismo, il problema che cos'è? Che facciamo l'esempio dell'Africa, che per dare un esempio proprio razionalmente esterno all'Italia e all'Europa. In questo momento la sovranità digitale, cioè le infrastrutture sia fisiche, quindi banalmente pilastri, data center e così via, sia digitali, quindi software, è in mano alla Cina. Cioè la Cina ha creato tutta la spina dorsale delle città, dei principali centri urbani africani, non tutti, ma quelli che contano, diciamo, telecamere, sistemi di controllo, così via. Ora, se domani, facciamo un esempio, se domani la Cina dovesse andare
anche,
in guerra...
Anche i nostri telefoni sono in parte cinesi, se non sono americani, cinesi, sono cinesi.
Banalmente, certo. Huawei tempo fa cominciò sotto banco, senza dire a nessuno, a vendere i modem alla Vodafone. La Vodafone disse, questi qua sono dei modem molto più economico, e ci si è ritrovati che tutta Vodafone era Huawei. Lo stesso Trump, lasciamo perdere che possa essere o meno contestabile, aveva detto a un certo punto, signori, ma se tutti i router e i sistemi di traffico, anche quelli civili, delle persone normali, sono fatti dalla Huawei, la Huawei è un'azienda cinese e le aziende in Cina hanno comunque sempre un qualche tipo di partecipazione formale o informale dello Stato, questi qua ci guardano dentro tutti i giorni. Ora, la sovranità digitale...
Sentivo che anche Andrea era d'accordo su questo punto, Andrea.
Sì, è uno dei motivi per cui siamo rimasti indietro col G5, no? Perché effettivamente la maggior parte della tecnologia G5 che funziona ed è economica è fondamentalmente cinese, e noi effettivamente abbiamo paura che dentro questi device la Cina ci possa mettere qualche cosa, perché se non ci piacciono gli Stati Uniti, francamente ci piace un po' meno anche la Cina. Quindi il problema è questo, è un problema che riguarda proprio l'utilizzo di queste tecnologie nel momento in cui non le abbiamo prodotte, nel momento in cui non abbiamo un completo ed effettivo controllo. Se ci pensate, noi non abbiamo neanche un effettivo e totale controllo sui cellulari che noi utilizziamo, perché se hai un iPhone, ma se hai anche un Android, un giorno Google si alza, spegne Android, un giorno si alza qualcuno di Apple e spegne i cellulari Apple. Quindi effettivamente questo è diventato un tema cruciale, essere in grado di mantenere il controllo, non solo sui dati.
Come fanno presto a cambiare idea? Questa mattina sappiamo che tutto il gruppo Meta ha abolito il fact checking, quindi non è più importante vedere se una notizia è vera, l'importante è la libertà, ognuno può dire quello che cazzo gli pare, praticamente è la sintesi. Come vedi, la rete sta trascimando da quello che deve essere un sistema controllato, la rete in mano di tutti, ognuno può dire quello che vuole.
Un altro aspetto.
Sì, prego, Enrico.
Che hai appena citato di Meta, io ho fatto un post nei prossimi giorni. Allora, Meta, ricordiamo una cosa estremamente importante: Meta è digitale, non è tanto fisico come potrebbe essere Musk o che satelliti. Meta ha censurato apertamente, lo ha dichiarato, quando c'erano i casi di Biden, il figlio di Biden che ne faceva tutti i colori con l'Ucraina, eccetera, eccetera. Meta e il vecchio Twitter, quello non in mano a Musk, quello al precedente possessore, avevano censurato addirittura il New York Post. Ora che Meta e Trump ha vinto, ora che Trump ha mandato un messaggio prima ancora di essere eletto dicendo guarda che se te mi fai su scherzetto quando sono presidente te vengo e te corco, adesso magari corco non è il termine più tecnico che ha usato Trump ma molto simile. Ora il discorso è che quelli di Meta adesso cosa ha fatto Zuckerberg? Ha detto se io adesso vado a oppormi, a fare censura, questo qua mi viene e mi fa la pelle. Allora ha detto io adesso basta censura, però dall'altra parte se voi andate ad ascoltare lo speech
si riscopre proprio adesso in corsa il fatto viva la libertà, ognuno può dire quello che vuole, il politicamente
certo
corretto è un limite.
Perché quello che ha detto Zuckerberg, io adesso non censuro, salvo che sarò a disposizione delle aziende del governo americano per aiutarle in tutto quello che sono le cose negative che vengono dette. Tradotto, io non censurerò più Trump che può dire quel cavolo che vuole, però se c'è qualcuno in giro per il mondo che dovesse dire delle cose brutte su aziende americane, posso pensare io strategiche, piuttosto che su aziende o comunque su attività del governo, io le censuro.
Questa è l'interpretazione magari estensiva che do io, qui ovviamente il collega giuridico è più esperto di me, però questa interpretazione fa paura, perché Zuckerberg ha detto, punto, si evince che, punto primo, io posso fare censura quando voglio, posso manipolare le elezioni quando voglio, manipolando la percezione delle persone tramite dei sistemi di guerra cognitiva, eccetera, eccetera. In più, io eventualmente sono disponibile a censurare chiunque dica delle cose brutte contro l'America. Aperta parentesi, sono anche disponibile a prendere parte degli appalti del Pentagono, perché ha detto, ha fatto capire anche questo. Io lo trovo estremamente preoccupante la sua dichiarazione. A confronto Musk, che dice Twitter è mio, lo gestisco io, è quasi un santo effettivamente.
Allora ci fermiamo un istante a dare l'informazione del traffico. La domanda che farò ai miei ospiti per l'ultima parte della trasmissione è proprio questa: la nostra evoluzione digitale a questo punto mi sembra fortemente condizionata da quello che è il clima politico. Mettiamoci una pietra sopra, la rete non è più quello che pensavamo fosse 30 anni fa, un luogo libero di scambio, di autonomia. No, la rete è diventata come qualsiasi altro media, con un editore che deve tenere i conti con quello che è il momento, il clima politico e i passaggi nella catena di comando di come qualsiasi giornale, qualsiasi radio, qualsiasi televisione. Ci fermiamo qua un istante. Allora 800240024, mi sono interrotto la chiacchierata che sto facendo con Enrico Verga e Andrea Rossetti. Ricordate, uno è un analista geopolitico esperto in tecnologie belliche, l'altro è un docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Allora Andrea Rossetti, come vi si abbiamo debordato, ma è facile debordare perché poi è la chiave di tutto il discorso, alla fine a ogni pregiudizio si può trovare un aggiustamento se diventa un fatto politico. Il fatto che la rete oggi, anche gli aspetti della rete consideriamo più fuori dal mainstream dei mezzi di comunicazione tradizionali, rispondono alle stesse logiche, quindi alla fine l'accordo su Elon Musk sarà un accordo che avverrà secondo le vie della opportunità politica, non ci sarà una valutazione di altro tipo.
Ah no, sicuramente sarà così. L'idea, no, che abbiamo avuto fino agli anni, all'inizio degli anni 2000, insomma, in cui internet, se ti ricordi, avrebbe portato la democrazia in tutto il mondo perché avrebbe permesso il dialogo, no? Lo scambio libero di idee, alla fine avrebbero vinto idee migliori, sarebbero quelle che sono diffuse, si è dimostrato una vera utopia, no? Nel senso che quelle che si vanno diffondendo sono semmai le idee peggiori, no? Quelle che parlano più alla nostra pancia che alla nostra razionalità. La capacità poi di questi algoritmi di sfruttare i nostri bias cognitivi è una capacità che è stata riconosciuta da chi gestisce queste reti ed è, ormai lo sappiamo per certo, sta sfruttata ormai da 10 anni, cioè sappiamo che questi algoritmi ci indicano tutto sommato le notizie che ci fanno reagire maggiormente, e quelle che ci fanno reagire maggiormente non sono le notizie che condividiamo ma sono quelle che in realtà si oppongono in qualche modo alla nostra mentalità e quindi, no, ci inducono in qualche modo a restare più a lungo, no? Come dicevi nella trasmissione, certo. Di Enor, viene catturato la nostra attenzione, la merce è questa, certo. No? E quindi la nostra attenzione è catturata di più dalle cose brutte,
la cronofagia, parlava mangia tempo, che ci divorano il tempo.
Esatto,
si prova a questo punto prima che, diciamo, la marea ci sommerga, diciamocelo chiaramente. Allora, i social network non sono strumenti di informazione, non sono vettori di verità, perché la gente non vuole la verità. Perché dovrebbe usare persone che ti riportano comunque, ti mettono il dubbio, quando tu vuoi soltanto qualcosa che confermi le tue idee? Se devono intrattenerti, per intrattenermi voglio divertirmi, voglio star bene, voglio stare a mio agio, voglio trovare tante persone che urlano la stessa cosa che urlo io, non voglio qualcuno che metta in dubbio quello che dico. Quindi questa è la deriva. Smettiamo di pensare che quelli che vengono chiamati nuovi media, da 30 anni vengono chiamati così, siano qualcosa che sia il corrispondente di quello che una volta era la seria stampa, la seria informazione. Tu cosa ne pensi, Verga?
Allora, sicuramente, allora, i nuovi media, io vedo il mondo di internet, allora, io leggevo Gibson, Cowboy Pirati della Rete nel 1980, e
come
allora
tutti
Gibson
noi.
aveva spiegato internet prima ancora che internet esistesse. Ecco, quell'internet lì non solo non è mai stato, ma non è mai potuto diventare. Io ricordo nel 2001, quando eravamo in 50 milioni forse nel mondo a usare internet, io lo usavo, nel 2001 tutti i grandi media, media, in particolare americani, spinsero tantissimo finché non ci fu il crollo del 2001. Perché? Perché si voleva vendere infrastrutture tecnologiche di telecomunicazioni a TNT e via così. Poi dopo in realtà arrivarono altri a sfruttarle, come appunto è stato Facebook e quant'altro. Ora, il mondo è che in questo momento noi stiamo attraversando un momento in cui l'attenzione delle persone per un qualunque tipo di contenuto, che sia le foto di una signora bionda che si sniffa lo zucchero rosa, piuttosto che altre cose, sono di 5-6 secondi, 5-6 secondi, ok, per catturare l'attenzione. È ovvio che un qualunque contenuto di un giornale, di un articolo, che sia online, che sia cartaceo, se in mezzo secondo non ti cattura l'attenzione, tu hai perso. I giornali di oggi stanno competendo, i giornali e i giornalisti di oggi sono creatori di contenuti al pari di una signora che gioca con i panettoni o con i pandori. Ovviamente si rischia di perdere.
Ma hai notato che infatti i quotidiani cercano di zeppare più cose possibile in prima pagina, con titoli, toletti.
Esattamente.
Se lo leggi prima lo vai a vedere, se no ti dimentichi che esista.
Faccio un esempio banalissimo. Io stesso che uso LinkedIn per postare le mie osservazioni, i miei articoli, ho imparato anch'io a mettere delle foto e fare dei titoli provocatori, anche se poi le cose che dico al netto dell'ironia sono corrette. Ma perché? Perché so benissimo che l'algoritmo di LinkedIn, se i primi 10 che lo vedono mettono un like, l'algoritmo di LinkedIn, che è già differente, molto più, come dire, scientifico rispetto ad altri, dice: aspetta, questa roba qui è piaciuta, adesso la spammo in giro, così ho più gente che mi guarda il profilo del Verga, lui è contento, io sono contento perché la gente rimane di più da noi. Lo stesso vale per Facebook e così via. Mentre Facebook però è diventato sempre più polarizzante.
Il trucco della nonna che ti risolve il problema dell'artrite, il trucco della nonna che ti risolve la cardiopatia, capito? Poi dentro non c'è niente, però è il titolo.
Poi però aggiungiamo una cosa che è nata di recente: i famosi algoritmi generativi, deep learning, machine learning, chiamati in maniera volgare intelligenza artificiale perché fa più figo, Turing si rivolta nella tomba ogni volta che lo sente dire. Ecco, queste cose andranno a giocare ancora di più facendo leva sulla incompetenza e l'ignoranza cognitiva delle persone, andandola a sfruttare ancora di più. Ecco, questo è un problema serio, perché adesso vediamo delle cose divertenti, non so, Biden che bacia Trump con quelle cosine così, quelle sono divertenti, ma quelle sono tecnologie ormai vecchie. Quelle che si stanno lavorando adesso sono manipolazione della voce, la voce diventa sempre la stessa anche di un personaggio vero al telefono, truffe. Io faccio dei video in cui faccio un bombardamento cognitivo su un certo fenomeno e via così. Ho fatto un post che uscirà tra un paio di giorni su LinkedIn, dove il Alternative for Deutschland, ok, che non è un partito proprio di destra, Meloni a confronto è un cucciolo di Labrador per intenderci, che ha fatto questo video in cui dice: deportiamoli tutti. Un video divertente, la musichetta è anche carina e accattivante, però è un video sostanzialmente di deportazione di tutti i migranti che sono in Germania. Ecco, tutte queste tematiche, sempre più con la scarsa capacità di discriminazione delle persone, ancora di più delle nuove generazioni, il fatto di credere che ogni fonte sia attendibile, la guerra cognitiva fatta da privati, da pubblici, adesso costa sempre meno con l'intelligenza artificiale, noi avremo sempre di più uno scenario in cui credere, capire una cosa diventerà estramente sfidante.
Allora faccio solo una domanda a Rossetti finale, perché siamo quasi... Andrea, ma ti rendi conto che la tua professione, scusa te lo dico, come la mia, non avrà più senso? Cosa vogliamo parlare ancora di informatica giuridica, quando io ti ricostruisco un mondo verosimile e ti sfido a dire: dimmi se è vero, più vero questo della realtà? Vi state ponendo questo problema? Come
sì,
fai a regolamentare?
Io ho visto il video. Sì, ho visto il video di cui parlava Enrico, è veramente impressionante, nel senso che se non capisci immediatamente che è stato costruito in maniera artificiale, sembra davvero vero. Io mi domando quanti di coloro che lo vedono, l'hanno visto, lo vedranno, capiscono che in realtà è stato costruito con l'intelligenza artificiale. Ma guarda, giusto stamattina un mio collega mi ha girato una tesi scritta benissimo, e ci ha molto insospettito il fatto che è stata scritta così bene, paradossalmente, no? Noi crediamo, non abbiamo modo di dimostrare che è stata veramente scritta con un sistema di intelligenza artificiale.
Ci sono
artificiale,
alcuni marchi che potresti usare.
E ci abbiamo provato, ma in realtà non ci dà un risultato, non ci dà un risultato soddisfacente, nel senso che purtroppo...
Quindi tu mi dici che un docente universitario... non riuscirà a definire da qui a poco tempo se il lavoro prodotto da un suo studente sarà prodotto dall'intelligenza artificiale.
No, già adesso, nel senso che noi stiamo seriamente discutendo in bicocca come cominciare a fare degli esami o dei compiti che davi a casa, delle relazioni da fare a casa, perché è chiaro che tu non avrai più la possibilità di distinguere se l'ha fatta davvero lo studente o se invece l'ha fatto uno studente bravo o se l'ha fatto un sistema come banalmente ChatGPT, non è che ci voglia chissà che cosa, ChatGPT con un po' di pazienza, piano piano, un pezzo alla volta, però ti scrive una tesi.
Ho capito che funziona il sistema della reunion, come c'è Godzilla contro contro King Kong. Oggi abbiamo fatto Rossetti e Verga insieme, questa tecnica funzionerà ancora. Ringrazio Carlo Salvatore, Miriam Lucchetti, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. A domani.